29 marzo 2022. Come potrebbe finire la Stazione Spaziale Internazionale? Di Leonardo De Cosmo d'Arville Fonseca fratto Istok. Nata ufficialmente nel 1998 e costantemente abitata dal 2000, la Stazione Spaziale Internazionale è il più importante avamposto umano nello spazio. Con i suoi 425 metri cubi di abitabilità ha ospitato in questi anni circa 250 uomini e donne di quasi tutto il mondo e grazie alla sua caratteristica unica di laboratorio scientifico in microgravità ha permesso di realizzare quasi 3000 esperimenti impossibili da svolgere a terra. Frutto della collaborazione tra 5 agenzie spaziali, NASA, Roscosmos, Russia, JAXA, Giappone, ESA, Europa, e CSA, Canada, la Stazione Spaziale Internazionale è anche uno dei più bei simboli della cooperazione scientifica internazionale. A fine 2021, dopo anni di incertezze, la NASA in accordo con gli altri partner ha comunicato la volontà di estendere l'operatività della base fino al 2030, ma di non volerla prolungare oltre. NASA e Roscosmos prevedono infatti di sostituire la Stazione Spaziale Internazionale con nuovi programmi. L'idea americana prevede la creazione di una o più stazioni realizzate e gestite da aziende private. Quella russa è meno definita, ma probabilmente sarà quella di collaborare a una nuova base con la Cina. Se fino a poche settimane fa la data del 2030 sembrava il termine stabilito per il deorbiting finale, con uno spettacolare rientro in mare, le forti tensioni internazionali dovute all'invasione dell'Ucraina pesano ora nel definirne il destino. Al momento, per mantenere in vita la Stazione Spaziale Internazionale è fondamentale la cooperazione tra Russia e Stati Uniti perché il cuore della Stazione Spaziale Internazionale è composto da moduli russi e americani talmente interdipendenti tra loro da rendere assolutamente impossibile separarli senza compromettere la funzionalità dell'intera base. Nonostante le recenti e ripetute dichiarazioni fatte dal direttore generale dell'Agenzia Spaziale Russa Roscosmos, Dmitry Rogozin, il quale ha minacciato di abbandonare la stazione sganciando il modulo russo dal resto della struttura per mettere in difficoltà la sopravvivenza della missione, con annesso pericolo di caduta della stazione sulla Terra. Nella speranza che la Stazione Spaziale Internazionale resista anche a queste tensioni terrene, e che Stati Uniti e Russia proseguano a lavorare insieme nello spazio, abbiamo provato a immaginare, con il fondamentale contributo tecnico dell'esperto di dinamica del volo spaziale Luciano Anselmo, dell'Istituto di Scienze e Tecnologie dell'Informazione del Centro Nazionale delle Ricerche, CNR ISTI, lo spettacolare ultimo atto. Ecco a voi come potrebbe morire la Stazione Spaziale Internazionale. La Stazione Spaziale Internazionale potrà resistere alla guerra, di Leonardo De Cosmo anno 2027. Nonostante i tanti acciacchi dovuti all'età e le non poche tensioni internazionali, la Stazione Spaziale Internazionale ha raggiunto brillantemente 29 anni di vita. Negli ultimi anni è addirittura cresciuta arricchendosi con moduli privati. Il primo di questi è stato quello dell'azienda statunitense Axiom Space, realizzato in Italia negli stabilimenti torinesi di Thales Alenia Space, e poi un secondo modulo realizzato da una delle aziende statunitensi identificate da un bando promosso nel 2021 dalla NASA. Ma ora il più grande avamposto umano nello spazio deve cedere il passo. L'ultimo giro, settembre 2027, quota 420 km, è ufficialmente iniziata la fase di deorbiting. Per risparmiare il più possibile l'uso del propellente che servirà alle operazioni, si è deciso di non eseguire più le periodiche accensioni dei motori che servivano a mantenere in quota la stazione. Da adesso in poi la Stazione Spaziale Internazionale non verrà più sollevata. La seppur debole atmosfera terrestre presente a 420 km di altezza sottrarrà gradualmente energia alla struttura che scenderà lungo una lenta e inesorabile spirale. A determinare la data di quest'ultima accensione sono state le previsioni sull'attività solare. La quantità di radiazioni ultraviolette estreme prodotte dal Sole ha un impatto diretto sugli strati più alti dell'atmosfera, la cui densità determina l'intensità dell'azione frenante sulla Stazione Spaziale Internazionale. Stop alla scienza, settembre 2029, quota 370 km, dopo circa 4000 esperimenti eseguiti in ambiente di microgravità, sono concluse tutte le attività scientifiche a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Chiude così uno dei più importanti laboratori scientifici di sempre, che ha permesso di comprendere meglio molti fenomeni medici e biologici e migliorare notevolmente la preparazione delle future missioni umane di lunga durata, come quelle in programma sulla Luna e Marte. Il numero di astronauti è stato ridotto al minimo indispensabile a lasciare la Stazione Spaziale Internazionale. C'è anche un astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, ESA. A bordo sono ora rimasti solo gli astronauti strettamente necessari per preparare le complesse operazioni finali, due russi e due statunitensi. A motivare la scelta sono anche questioni di ordine tecnico-pratico, poiché le funzioni base della Stazione Spaziale Internazionale e del controllo sono in carico alla componente russa e statunitense. Spazio ai privati, dicembre 2029, quota 360 km, nasce la prima stazione spaziale privata. I due astronauti statunitensi hanno supervisionato le operazioni per il distacco del modulo privato. Per evitare qualsiasi rischio, la nuova stazione è ora priva di astronauti a bordo, ma nei prossimi mesi almeno due missioni porteranno in orbita un gruppo di astronauti con il attivare la nuova base e finalizzare l'integrazione con gli altri moduli necessari a completare la prima stazione spaziale privata. La nuova base orbiterà a una quota di circa 50 km più bassa rispetto a quella standard della Stazione Spaziale Internazionale. Arrivano i traghettatori maggio-settembre 2030, quota 320-290 km. La Stazione Spaziale Internazionale è stata raggiunta in questi mesi da tre navette russe Progress cariche di combustibile, il cui sarà dare l'ultima spinta. La prima delle Progress si è agganciata al boccaporto di poppa, mentre le altre due perpendicolarmente sul lato superiore e su quello inferiore della Stazione Spaziale Internazionale. Dopo aver ruotato la stazione, le tre navette, insieme ai motori del modulo di servizio, dovranno accendersi in momenti opportuni, nelle ultime fasi, per far perdere alla Stazione Spaziale Internazionale l'energia necessaria a consentirne il rientro nell'atmosfera. Finora il lavoro di frenaggio è lasciato all'atmosfera, per garantire un rientro in sicurezza. Nelle ultime fasi della discesa sarà però necessario controllare attivamente l'assetto e la traiettoria. A giugno c'è stato l'ultimo cambio di equipaggio, i quattro nuovi astronauti, due russi e due statunitensi, saranno gli ultimi esseri umani a salutare la Stazione Spaziale Internazionale. Silenzio, 1 novembre 2030, quota 280 km, esattamente dopo 30 anni la Stazione Spaziale Internazionale è vuota. Gli ultimi astronauti hanno lasciato la base rientrando a terra con due capsule. Gli ultimi a restare sulla Stazione Spaziale Internazionale erano stati selezionati in particolare per le loro competenze tecniche e la conoscenza approfondita dei sistemi di controllo. Tante le operazioni a cui erano stati chiamati a sovrintendere, per esempio il trasferimento di propellente tra i moduli della Stazione Spaziale Internazionale e le nuove capsule Progress e il mantenimento dell'orientamento dell'intera stazione. La decisione della data di abbandono è stata una delle scelte più delicate dell'intera operazione, perché è il frutto di un bilanciamento tra la necessità di massimizzare le probabilità di riuscita del deorbiting e la sicurezza dell'equipaggio. La presenza di personale umano a bordo ha permesso di far fronte più facilmente a inconvenienti di qualsiasi tipo, ma la quota sempre più bassa ha aumentato i rischi di una perdita di controllo da parte di un sistema non concepito per operare a quote così basse. La forbice a disposizione era tra 330 e 280 km di altezza. Si è infine scelto di abbandonare la Stazione Spaziale Internazionale a quota 280. I quattro astronauti avevano a disposizione tre navette, una in più del necessario per far fronte a eventuali emergenze o malfunzionamenti. Limite superato, 12 novembre, quota 270 km, la Stazione Spaziale Internazionale ha superato il punto di non ritorno, il suo destino non potrà più essere modificato. La stazione si trova ancora negli strati alti dell'atmosfera, l'attrito sta crescendo, ma è ancora ridotto. Per circa un paio di settimane il mantenimento dell'orientamento dell'intera struttura sarà ancora reso possibile dall'attivazione degli enormi giroscopi integrati che sfruttano la conservazione del momento angolare. I tecnici hanno modificato l'orientamento dei pannelli solari. La funzione principale di queste enormi strutture non è più garantire la produzione di energia elettrica, ma di gestire l'attrito dell'aria e controllare la velocità di rientro come se fossero enormi flap. Eventuali difficoltà di controllo con questo sistema obbligherebbero a rivedere l'intera pianificazione del rientro e sarebbe necessario anticipare l'accensione dei motori di controllo dell'assetto, che comunque sarà inevitabile al di sotto dei 240 km di quota. Surfando nell'atmosfera, 11 dicembre, quota 200 km, l'attrito con l'atmosfera è cresciuto. Contrastare le forze che tentano di ruotare e inclinare la stazione spaziale internazionale è ormai impossibile senza l'uso dei propulsori. La sfida principale è ora non consumare più propellente del previsto, ma allo stesso tempo è cruciale evitare di perdere l'orientazione della struttura. Operazioni che richiedono ogni giorno un consumo tra i 100 e 400 kg di propellente. Nel complesso, sia per i cambiamenti orbitali sia per il controllo di assetto, le operazioni di deorbiting consumeranno tra le 5 e le 9 tonnellate di propellente. Iniziano le danze. 20 dicembre, quota 150 km, iniziano le vere e proprie manovre, più una per abbassare l'orbita della stazione e indirizzare il rientro lungo una traiettoria ben precisa. Obiettivo è far cadere la stazione spaziale internazionale nell'Oceano Pacifico meridionale, dove le probabilità di provocare danni a cose e persone sono vicine allo zero. Appuntamento finale 21 dicembre, quota 130 km. La stazione è ancora integra, ma lo sarà ancora per poche ore. I dati degli strumenti e la sua posizione sono ancora inviati a terra in tempo reale grazie alla rete di satelliti, ma nell'ultimissima fase di caduta, se venisse perso il controllo di assetto, si dovrebbe ricorrere ai radar per la sorveglianza spaziale e continuare a tracciare la traiettoria della stazione. Viene decisa quale delle prossime orbite dovrà essere l'ultima. L'ultima orbita 21 dicembre, quota 120 km, ultima ora di vita per la stazione spaziale internazionale. La stazione entra negli strati più bassi dell'atmosfera, tra 110 e 100 km di quota. L'attrito si fa sempre più considerevole, le parti più grandi e leggere come i pannelli solari vengono divelte, mentre la struttura principale della stazione inizierà a disgregarsi solo quando arriverà tra 100 e 80 km di quota. 15 minuti 21 dicembre, quota 80 km, i vari moduli ormai disgregati iniziano a cedere e le componenti continuano a bruciare per decine di chilometri. La maggior parte dei materiali è vaporizzata dall'intenso calore, ma alcuni oggetti più massicci o schermati da altre componenti riescono a sfuggire a questo destino. Più di 40 tonnellate di frammenti sopravvivono e raggiungono la superficie del mare. Impatto: la stazione spaziale internazionale non esiste più. I suoi resti sono caduti in mare lungo una fascia molto stretta, un binario largo circa 200 km e lungo 6.000. Gli oggetti meno densi e più leggeri sono caduti nella parte iniziale di questa fascia, mentre quelli più compatti e massicci sono precipitati nella parte finale. Realtà o fantasia? Ovviamente tutto quel che avete letto finora non era altro che un piccolo esercizio di fantarealtà, un tentativo di provare a immaginare tutte le fasi cruciali che saranno affrontate nei prossimi anni per quella che sarà la più complessa operazione di deorbiting mai tentata. Il racconto, reso possibile grazie a Luciano Anselmo, è un'estrema semplificazione di tutto quel che avverrà, e per questioni narrative si è scelto di seguire solo uno dei tanti possibili scenari. Sono ancora moltissime le incognite alle quali è troppo prematuro dare risposta, prima tra tutte la data di inizio delle operazioni di deorbiting, la cui determinazione è legata a elementi ancora da definire. In seconda battuta, ancora non è stato stabilito con certezza il numero di astronauti che si deciderà di lasciare a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per seguire le operazioni, e fino a quale momento si deciderà di farli restare a bordo. Tutte decisioni che saranno il risultato di una dettagliata analisi costi-benefici possibile solo quando si arriverà alle fasi finali. Lo scenario di rientro controllato ideale, qui preso ad esempio, potrà avvenire solo in caso di perfetto funzionamento di tutti gli strumenti di bordo. Potrebbe bastare il malfunzionamento di un motore o un giroscopio, inconvenienti all'elettronica di bordo, condizioni atmosferiche particolarmente avverse, un bug nel software o una tempesta geomagnetica per mandare tutto all'aria. Alle tante incognite si è aggiunta poi anche quella politica. Una rottura totale della collaborazione internazionale con la Russia sul programma Stazione Spaziale Internazionale comporterebbe la necessità di operare il deorbiting in forme completamente differenti. Una manovra di rientro in cui anche uno solo degli anelli di questa catena venisse a mancare comporterebbe quasi certamente un rientro fuori controllo. Lo scenario qui ipotizzato si è concluso nel migliore dei modi, ma un esito così positivo sarà tutt'altro che scontato. Se dovessi scommetterci oggi direi che siamo al 90% delle possibilità che tutto riesca nel migliore dei modi, ha commentato Anselmo. Sembra tanto, non è così. Per chi lavora su missioni spaziali l'obiettivo minimo è il 99% perché vuoi essere certo o quasi del successo. Ovviamente qui stiamo parlando della più complessa manovra di questo tipo mai tentata, sarà una sfida enorme, ma sono sicuro che sarà fatto di tutto per arrivare a quel 99%.